Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è 15 dicembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeoonline.com. Quinta di Copertina è una rassegna stampa che dura più o meno 10 minuti e cerca di raccontare come i quotidiani italiani e i maggiori settimanali raccontano le nuove tecnologie, internet e i nuovi media. Iniziamo la rassegna stampa di oggi con la superstar in realtà della nostra rassegna stampa e del coverage dei giornali sui temi dei nuovi media, ovviamente Google, e partiamo con un editoriale di Sebastiano Maffettone sul Mattino di Napoli che titola Filantropia e Google Microsoft. Sebastiano Maffettone fa riferimento alla nuova iniziativa di Google che ne ha tirata fuori un'altra delle sue, così scrive Maffettone. Ha infatti aperto un portale in cui si annuncia che da ora in poi farà, come tante altre aziende americane, filantropia, ma si comporterà in maniera diversa dagli altri. Google farà infatti filantropia, beneficenza, carità, insomma opere di bene, ma solo per profitto. Ecco perché Google contro Microsoft, perché la polemica, non del tutto indiretta, è proprio contro il rivale storico Bill Gates di Microsoft. Nel lancio della sua attività filantropica, a scopo di profitto, infatti Google non si sottrae dal notare che ci sono grandissime compagnie multinazionali che hanno cominciato già da prima, come Microsoft, a fare la medesima cosa, impegnando per il prossimo anno addirittura 3 miliardi di dollari in più. Il punto è che c'è un po' di diffidenza, anche abbastanza diffuso, scrive Maffettone, tra i cittadini americani, per cui tutta questa filantropia qualche volta costituisce una specie di trucco per far sì cose buone ma senza pagare le tasse, prendendosi il merito, in altre parole, la pubblicità conseguente ma senza sopportarne appieno i costi. Quindi questa filantropia a scopo di lucro, a scopo di profitto, non è il contrario della filantropia. È possibile, suggerisce Google, se si ha il coraggio delle proprie idee e queste idee sono buone, in sostanza c'è la possibilità che il loro risultato giovi alle generazioni presenti e future, fruttando però anche denaro a chi le mette in piedi. Per esempio, Google ha cominciato a finanziare un progetto per automobili ibride capaci di adoperare diverse forme di combustibile e anche di consumare meno. Questo sarebbe filantropico perché diminuisce il fabbisogno di petrolio. Ma se queste auto dimostrano di funzionare bene, non c'è dubbio che procureranno anche profitti significativi, e così si quadra il cerchio. Insomma, Google ci ha abituati a questa sorta di paradossi, questi ossimori come la filantropia a scopo di lucro, che poi non è altro che investimenti spesso un po' più a fondo perduti in ricerche che possono avere anche un riverbero dal punto di vista del miglioramento della vita. Salto, rimanendo su Google, salto però a Panorama, in edicola oggi, che pubblica un articolo su uno studio singolare riguardante internet e medicina. Il titolo è In visita dal dottor Google. In pratica è una ricerca di alcuni ricercatori australiani che hanno messo alla prova le capacità diagnostiche del motore di ricerca. Azzecca le malattie dai sintomi in metà dei casi, questo il risultato. Raccontavamo qualche giorno fa di come il Dipartimento di Stato americano, visto si rifiutare dalla CIA una lista di persone sospettate di essere implicate nel programma nucleare iraniano, ha fatto da solo cercandole sui motori di ricerca, e poi una lista è stata sgrezzata dalla CIA stessa. Insomma, su internet si trova tutto, come recita un frusto modo di dire, e si trova anche una sorta di diagnosi fai da te per quanto riguarda alcuni sintomi. Chi ha provato sa qual è il rischio, così inizia l'articolo su Panorama. Si digita un sintomo, mettiamo mal di testa, qualche ulteriore dettaglio tipo giovane età, magari le ipotesi di malattia che uno vorrebbe scacciare dalla mente, diciamo ictus, Si clicca cerca con Google e l'incubo comincia. Decine di pagine di siti medici, racconti di pazienti sopravvissuti, parenti di pazienti non sopravvissuti. Chi tende all'ipocondria non dovrebbe cadere nella tentazione di cercare informazioni mediche su internet per chiarirsi le idee sui suoi sintomi, sul significato di un valore delle analisi fuori norma o su qualche parolone medico del cui significato non è sicuro. Il dottor Google ha svariati pregi, ma non quello di essere rassicurante, come ha scherzato un giornalista inglese. Però, se la ricerca è fatta con buon senso e i risultati interpretati con altrettanto giudizio, può funzionare. In bene e in male, a molti è capitato di farsi la diagnosi su internet prima di andare dal medico. Ora, questa conclusione è documentata da uno studio cui il British Medical Journal ha dedicato la copertina. Google azzecca la diagnosi in oltre metà dei casi. La conclusione dell'esperimento dei ricercatori australiani va un po' controcorrente contro chi dice che su internet si trova solo robaccia e bisogna stare attenti, cosa ovviamente comunque vera, e i risultati di una query su un motore di ricerca vanno comunque saputi interpretare. Però l'esperimento appunto dei ricercatori australiani dice due cose: innanzitutto che è innegabile che grazie a Google informazioni utili anche sulla sindrome più rara possono essere trovate e digerite in pochi minuti. È un consiglio anche ai medici, che hanno le conoscenze per valutare le informazioni attendibili. Il nostro studio suggerisce che nelle situazioni diagnostiche difficili spesso è utile googlare alla ricerca di una diagnosi, quindi non solo per i pazienti ma anche per i medici, chissà che non sia una sorta di luogo comune intorno a cui attivare anche quelle conversazioni che sono assai utili e assai peraltro studiate all'interno del rapporto medico-paziente, in cui nessuno dei due è completamente ignorante nel senso più letterale del termine. Ancora un paio, forse tre segnalazioni che non riesco oggi ad agganciare ad alcun fil rouge. In questo caso salto al venerdì di Repubblica, alla rubrica Lessico e Nuvole di Stefano Bartezzaghi, che parla dei videogame, quindi dedicata ai videogame. Il titolo e anche il pensiero di Bartezzaghi è anche abbastanza chiaro fin dal titolo: chi vuole il rogo per i videogame? Dopo i casi di bullismo è partita una nuova caccia alle streghe, nel mirino le PlayStation. Stefano Bartezzaghi, grande enigmista e grande esperto di giochi a tutto tondo, racconta un po' di quello che è successo nelle scorse settimane, partendo dal problema, dal dibattito sul bullismo e sulla violenza, e che è anche arrivata a mettere sotto accusa i videogiochi violenti. Per esempio, il presidente della commissione bicamerale per l'infanzia, Anna Serafini, dice che la violenza dei videogiochi fa perdere il confine fra bene e male, i bambini diventano sempre meno reattivi. Panorama, nel famosa storia di copertina che metteva a rogo appunto un videogioco considerato perverso, e Stefano Bartezzaghi fa riferimento a una mailing list specializzata che si chiama Kili, animata da Beniamino Sidoti, in cui probabilmente c'è la possibilità di avere delle opinioni esperte che vanno a argomentare anche contro questi atteggiamenti e queste posizioni di critica apocalittica, spesso appunto non esperta. E infatti Stefano Bartezzaghi conclude dicendo: viene il sospetto conclusivo che i videogiochi siano temuti soprattutto da chi non ci gioca, e proprio perché non ci gioca. La violenza che si vede in televisione e la morbosità di certi articoli di giornali, che sono entrambe presentate come reali, dovrebbero essere ben più dannosi, ma dato che i genitori e i ministri leggono i giornali e guardano la televisione, non se ne accorgono. Consiglio ai genitori? Il solito: scegliere attentamente, sorvegliare discretamente, partecipare allegramente, dormire serenamente. Altre due brevi segnalazioni. Uno, salto all'Espresso, un articolo di Chiara Longo Bifano che titola: turisti per sbaglio, siti internet vuoti, slogan assurdi, regioni in lotta tra loro, risultato: il paese non sa vendersi all'estero. Si parla quindi di turismo e si parla quindi della modalità attraverso cui inevitabilmente riuscire ad acchiappare i turisti che sono interessati a venire in Italia, ovvero la rete. E infatti Chiara Longobifano inizia il suo articolo così: prendete un giapponese che abbia la mezza idea di farsi un viaggio in Italia, mettete che vada al PC e digiti italia.it. Che cosa trova? Solo una scritta fissa: The Italian Tourism Portal is coming soon. Ma siccome non si arrende, va su Google e digita Italian Tourism. A questo punto troverà al primo posto il sito enit.it e al secondo italiantourism.com. Quale sarà quello ufficiale? Il giapponese non lo saprà mai. Dopodiché, se un asso del computer, finirà nel girone dei siti regionali, dove troverà tutto il contrario di tutto. Alla fine, insomma, scrive Chiara Longobifano, il nostro amico giapponese non ci capirà più nulla. 20 marchi regionali più 108 delle province non fanno un marchio Italia. A tutt'oggi non esiste un logo unico amicale, quelli che gli stranieri chiamano Love Mark, né una strategia unica da vendere all'estero. Ultima segnalazione su Panorama: si segnala che Dagospia, il celebre sito di gossip e non solo, curato da Roberto D'Agostino, dal 2000 è finito nella Garzantina, quindi in una vera enciclopedia, e la Garzantina recita che sul sito internet fondato nel 2000 dal giornalista Roberto D'Agostino ha innovato le cronache mondane privilegiando indiscrezioni e curiosità su personaggi del mondo dell'economia, dell'informazione e della politica, rispetto alle tradizioni di spigolatura rosa, su jet set blasonato e spettacolo. Insomma, una medaglia da puntare il petto per il giornalista Roberto D'Agostino e il suo Dagospia, che diventerà, annuncia alla fine dell'articolo, anche probabilmente un libro, anzi Cafonal, che è una rubrica fotografica che hanno cambiato, tra virgolette, in parte il giornalismo di costume. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata poco cafonal e l'appuntamento con Quinta di Copertina per lunedì prossimo.